anziani, anzi no, un programma con il sale ed il pepe della terza età.
All'incontrario, invertire il senso di marcia del viaggio, diventare forse un po' più saggio, hai mai pensato?
A cura di Vida Valencic.
Sfogliare indietro i giorni del calendario, con l'esperienza di un vecchio e il corpo di un giovanotto, cancellare ogni mio sbaglio.
E dalle 11:22 minuti, buongiorno, ben trovati in questo nostro spazio in cui diamo valore all'età. Un saluto a Nicola Angeli, che mi ha preceduta dallo studio di Udine, al microfono Vida Valencic, in regia Federica Ovan, alla console Bruno Montevecchi. Ricordo che ci potete ascoltare anche in streaming sul sito dei nostri programmi www.sedefvg.rai.it ed anche ovviamente riascoltare le nostre puntate in podcast. Non poter più parlare come prima, è questa la sofferenza più grande che si trovano ad affrontare i familiari di un anziano affetto da demenza senile. E se provassimo un altro tipo di comunicazione, più paritaria? Oggi scopriremo che questo è possibile, scopriremo come la malattia non cancella la persona. La diagnosi infatti di demenza purtroppo ha un effetto abbagliante, totalizzante, per cui si tende a non vedere più la persona ma la malattia. Sta invece a noi riuscire a riconoscere ancora la persona. Scopriremo così un aiuto basato su un'esperienza pluridecennale e questo aiuto si chiama l'approccio capacitante. Non parleremo di una tecnica, ma di un qualcosa che si deve, di una modalità di essere, quindi non di fare, ma di essere e di porci verso l'altro in maniera diversa. Do il benvenuto allora ai nostri due ospiti odierni, il dottor Pietro Vigorelli, medico, psicoterapeuta, promotore dell'approccio capacitante, uno dei massimi esperti italiani nel campo delle malattie geriatriche, formatore a livello internazionale, e dalla dottoressa Barbara Fabbro, conduttrice dei gruppi familiari delle persone affette da demenza, si chiamano i gruppi ABC presso la Casa Viola dell'associazione De Banfield di Trieste, che, ma lo vedremo, si avvalgono appunto di dei suggerimenti dell'approccio capacitante. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno.
Ecco, buongiorno, mi sentite? Vi sento un po' lontani, ma ci sentiamo, ecco. Dottor Vigorelli, ogni persona ha appunto un bisogno fondamentale di comunicare per cercare un contatto con l'altro. Ovviamente per un anziano affetto da demenza, in cui soprattutto la realtà interiore fatta di ricordi, di una vita intera, no? Di una professione, di esperienze che ha fatto, persone che ha incontrato, che ha amato, tutto questo si sgretola e quindi l'isolamento, il senso di solitudine è veramente molto molto grande, addirittura un senso di isolamento e di stacco da se stessi. Lei invece ci dice da più decenni che è possibile trovare un ponte per arrivare a questa persona in questo stato di isolamento in qualunque stato versi, che è sempre possibile, è così?
Oh, grazie, sì, è proprio così. E direi in qualunque stadio, e la cosa che vorrei dire proprio all'inizio è di ricordare che le persone con demenza, con Alzheimer, sono in stadi diversi e quindi c'è lo stadio lieve, lievissimo, in cui una persona è assolutamente normale, fa la vita normale, e poi via via con gli anni, e oramai 10, 20, anche più di 20 anni di malattia, la situazione può peggiorare molto. Ma un ponte è sempre possibile, questo è quello proprio di cui io mi occupo, il mio sforzo, la mia vita la dedico a creare ponti con le persone con demenza.
Dottor Vigorelli, come ci racconti un po' gli inizi proprio dell'approccio capacitante, forse il suo primo contatto con il mondo della demenza senile e come poi è arrivato a pensare a questo ponte che poi insegna appunto ai familiari, agli operatori, come costruirlo appunto?
Sì, ci sono arrivato un po' per caso. Io sono medico e psicoterapeuta, ho lavorato in ospedale per tanti anni e sostanzialmente mi trovavo a dovermi relazionare con persone con demenza ed ero assolutamente insoddisfatto degli strumenti che avevo a disposizione. Io ho studiato tanto, mi sono anche specializzato in medicina interna, mi sono specializzato in psichiatria, ma tutti gli strumenti che mi venivano offerti non erano sufficienti per affrontare i problemi che davvero mi si ponevano quando ero davanti a un paziente. E allora da questa insoddisfazione ho trovato una molla che mi ha spinto a cercare approcci nuovi, un modo nuovo di relazionarmi con le persone, e così un po' alla volta, a partire dai primi anni 2000, ho costruito l'approccio capacitante.
Ecco, l'approccio capacitante è anche la struttura dentro la quale si strutturano appunto i gruppi di familiari che sono un validissimo aiuto e molto molto necessario per i familiari che si trovano ad affrontare una diagnosi di un proprio caro affetto da demenza senile. Dottoressa Fabbro, qual è la necessità più grande, il bisogno più grande di questi familiari che voi incontrate mensilmente, penso, e come vi rapportate a loro? Quali consigli date?
Allora, buongiorno, grazie per avermi invitato. Allora, io devo dire, noi incontriamo familiari che si rivolgono a noi, effettivamente con anziani, che accudiscono anziani in qualsiasi fase della malattia.
Che poi non è detto che siano sempre anziani, vero? Le persone purtroppo affette da demenza...
In alcuni casi sono persone non ancora anziane, piuttosto possono essere anche persone piuttosto giovani, alcuni casi li abbiamo, sì, anche di caregiver molto giovani, di figli piuttosto giovani. E, qual è la domanda? La domanda, secondo me, è anche una domanda di senso, di dare un senso a questo stare accanto,
sì.
Di dare un senso a questa malattia che spaventa molto e che è una malattia che non dà speranza. Mentre, come diceva appunto il dottor Vigorelli, è una malattia molto lunga che chiede di vivere anni di presenza e di accompagnamento che non possono essere senza senso. Il familiare ha bisogno di ritrovare un ruolo, e un ruolo propositivo, un ruolo competente, no? Un ruolo di competenza nell'aiuto, nello stare accanto e nell'accompagnare. Il gruppo ABC può essere il gruppo dove portare questo senso di disagio, questa insoddisfazione, questa difficoltà che parte dalla difficoltà della comunicazione, ma che è anche una pesantezza, una difficoltà dello stare accanto. E partendo dal valutarla assieme, dal rileggere assieme le situazioni, si può ritrovare il senso della persona, si può ritrovare il significato anche profondo, no? Nelle parole, rileggendo le parole. Ecco, le parole,
certo,
hanno descrivono in realtà tantissimo della persona,
sì.
Le emozioni.
Assolutamente, le parole ed anche i silenzi, come noi familiari di persone, io non lo sono più, ma insomma di persone affette da demenza, lo sappiamo. Dottor Vigorelli, il termine capacitante, l'approccio capacitante, perché avete scelto questo termine? Cosa sta a significare? Quindi di guardare alle capacità residue della persona, di dare ancora una capacità di comunicare, di parlare, di instaurare una relazione?
Ma sicuramente il nostro sforzo è sempre di porre la nostra attenzione, focalizzare l'attenzione su quello che c'è, quindi sulle capacità che ci sono. Io dico addirittura sull'io sano che c'è nella persona che io ho davanti, invece che guardare i suoi deficit e la sua malattia. Questa è un po' la chiave del successo, la chiave della riuscita e anche la chiave della felicità dell'approccio capacitante. Ma se lei mi permette, volevo, visto che ha introdotto i gruppi ABC, volevo dirle come sono nati, perché è una cosa piuttosto curiosa. Posso?
Certo.
anche questi sono nati da una mia insoddisfazione, no, sono nati, no, li dico così, avevo in ospedale un anziano che è venuto per una broncopolmonite con demenza, che era steso a letto, non diceva niente, non faceva niente, stava lì e mi preoccupava molto. La broncopolmonite stava andando meglio, ma questo paziente restava assolutamente apatico nel letto. Allora io ho preso una seggiola, mi sono seduto di fianco e ho cercato di parlare con lui. Ecco, è stato molto difficile, all'inizio proprio non riuscivo neanche ad agganciare lo sguardo. Poi con un po' di pazienza sono riuscito ad agganciare lo sguardo, sono riuscito a parlare e abbiamo fatto una conversazione che io ho registrato. E quando poi sono venuti i parenti, la moglie e il figlio, a chiedermi notizie, io ho detto, beh sì, la broncopolmonite va bene, però vi sta preoccupando perché si è sempre a letto, non fa niente, non parla con nessuno, zero. È proprio come un vegetale nel letto. E allora parlando sono riuscito a parlare, guardate, sono riuscito a fare questa conversazione. Io l'avevo stampata e la moglie e il figlio l'hanno letta con interesse e alla fine mi hanno detto, ma questo non è nostro padre. Come non è vostro padre? Certo, e allora gliel'ho fatta sentire col registratore, sì, telefonino, e hanno dovuto ammettere che era il loro padre, che da un anno a casa diceva solo, sì, no, sono stanco. Sì, no, sono stanco, non diceva altro. E invece in ospedale non diceva più niente, invece come ha fatto una conversazione in cui mi ha raccontato la sua vita. Allora loro sono stati...
Come ci è riuscito? Ecco, ci spieghi, dottor Vigorelli, è stato in ascolto?
Esatto, che io ho cominciato a spiegare loro come facevo. E loro sono tornati, io diciamo ho fatto un po' da istruttore. E poi la cosa ha funzionato tanto bene che ho detto, ma questo lavoro che faccio con questa coppia non posso farla a uno con tutti quanti, bisogna fare dei gruppi. E così poi ho pensato di fare lo stesso lavoro con dei gruppi.
Ecco, assolutamente. Ma, e ci racconti un po' quali sono, lo so che è un po' riduttivo e anche sbagliato parlare di tecniche, ma di suggerimenti, cosa, per esempio, nell'esempio di questo signore allettato, come ci è riuscito ad aprire questo varco nella sua vita affinché lui esprimesse delle cose che invece da un anno, come abbiamo sentito, non lo faceva?
Certo, glielo dico volentieri e intanto le faccio una domanda. C'è la possibilità anche per chi ci ascolta di intervenire?
Purtroppo no, però possono scrivere la trasmissione, siccome questa sarà la prima di queste trasmissioni dedicate all'Alzheimer e ai vari suggerimenti e modi di vivere l'Alzheimer, quindi noi raccoglieremo le domande che vengono fatte in maniera scritta, ci possono scrivere gli ascoltatori al sito www.sedefvg.rai.it e vedono lì tutte gli indirizzi mail per mandare le domande ed eventualmente poi gliele porremo la seconda volta che sarà con noi, dottor Vigorelli. Purtroppo in diretta oggi non è possibile.
Va bene, comunque io sarò contento se qualcuno scriverà poi di rispondere proprio a singole persone. Per raccontarvi come era successo allora, la cosa più interessante è che non è successo niente, cioè io mi sono seduto di fianco e sono stato lì un momentino ad aspettare sperando che la mia presenza suscitasse una reazione, invece non ha suscitato nessuna reazione, ma io non mi sono scoraggiato, sono stato zitto ancora un momento, ma poi non troppo perché la situazione era imbarazzante. E allora dopo semplicemente mi sono presentato, ho detto buongiorno, sperando che rispondesse al mio buongiorno, ma lui non rispondeva. Io sono stato zitto 2-3 secondi, poi gli ho detto sono il dottor Vigorelli, e sempre sperando che lui reagisse e non reagiva. E poi sono andato avanti ancora in questa maniera dicendo è venuto qua da 2 giorni, e poi stavo zitto sperando che lui prendesse la parola. Aveva molta febbre e adesso sta un po' meglio, e poi stavo zitto, ecco. E così io di fatto, quasi senza accorgermi, ho cominciato una conversazione. È vero che parlavo solo io, ma era una vera conversazione perché io dicevo, una sola frase, breve e chiara, e poi aspettavo, stavo zitto, aspettavo,
lasciavo
il suo turno di parola anche se lui non diceva niente. Però, senza scoraggiarmi, sono andato avanti così per un po', e a un certo punto lui mi ha detto, io non ho capito niente. E allora gli ho detto, non ho capito niente, però mi ero accorto che l'avevo agganciato. E dopo di questo lui ha detto, è una giornata lunghissima. E io sono restato sbalordito, perché lui mi ha detto una frase assolutamente ben costruita.
Sensata, sì.
È una giornata lunghissima. Figurarsi, uno che ha letto in ospedale 24 ore al giorno senza fare nulla, e mi ha detto proprio la cosa più ragionevole che poteva dire, è una giornata lunghissima. E allora io gli ho fatto eco e gli ho risposto, è una giornata lunghissima. E a questo punto la conversazione è partita, lui si è messo a parlare e abbiamo potuto conversare in modo quasi normale. E allora lei capisce che in questa stranissima conversazione io ho fatto delle grandissime scoperte che adesso vi dico e vi riassumo. Io ho scoperto il valore dei miei silenzi, ho scoperto che le parole dell'altro nascono dal mio silenzio, che cioè una conversazione quando è difficile deve essere fatta di poche parole mie e poi stare zitto ed aspettare, quindi rispettare le pause e i silenzi dell'altro come se lui parlasse. Poi quando lui finalmente mi ha risposto, io gli ho fatto semplicemente eco. Lui mi ha detto è una giornata lunghissima, io gli ho detto è una giornata lunghissima. In questo modo lui ha capito che io l'ho ascoltato e che lui si è sentito capito. E quindi un altro passo, tecnica se vogliamo chiamarla, è ascoltare e così via. E poi soprattutto io non gli ho fatto delle domande, non so se l'avrete notato, perché le domande possono imbarazzare una persona con demenza che non sa rispondere. Ma così io, semplicemente aspettando, rispettando i suoi tempi, i suoi silenzi e poi facendo eco, senza fare domande, sono riuscito ad avviare la conversazione. Questo è stato l'inizio.
Ecco, e questo è anche ciò che l'approccio capacitante vorrebbe diffondere, non solo tra i familiari, ma appunto negli ospedali, nelle RSA, eccetera, eccetera. E questo è ovviamente molto difficile, perché anche trovare poi non solo persone formate, ma anche lo spazio in questa società così frenetica, in cui non si ha appunto il tempo per fermarsi ad ascoltare. Noi ci fermiamo solo per un paio di minuti con Elodie e Francesco Renga, Così diversa, e torniamo subito con voi.
Fugge dalle mani, ma la verità non è poi così diversa da quello che ci siamo sempre detti.
Ti ritrovi sulla porta, mentre quello che ti resta è sempre un'altra volta, per provare ancora a dirsi basta. E senza te a cosa può servire avere tutto quello che si vuole, correre a casa per restare soli e avere tutto ciò che cerchi intorno, lontano dai tuoi occhi. Ci sono stati giorni senza sguardi.
Non ho voglia di parlare, c'è soltanto confusione che passa per la testa.
Elodie e Francesco Renga, Così diversa, ritorniamo in studio. Oggi parliamo di Alzheimer in un'altra ottica. Parliamo di approccio capacitante, che come abbiamo sentito significa un ponte per riuscire a comunicare, a costruire un ponte, una relazione tra il familiare o l'operatore che assiste il malato di demenza e la persona affetta da demenza, che però non è solamente una persona malata, ma come abbiamo sentito conserva anche un io sano. E di questo ne parliamo oggi con il professor Pietro Vigorelli, che è promotore e formatore a livello internazionale dell'approccio capacitante, con la dottoressa Barbara Fabbro dell'associazione De Banfield di Trieste. Dottor Vigorelli, abbiamo parlato dell'ospedale in cui lei esercitava e dove ha visto, insomma, la necessità di un altro tipo di approccio. Gli operatori che si occupano della cura, gli educatori, gli operatori dell'assistenza, psicologi, medici, è così difficile avere un altro tipo di approccio con un malato di demenza, purtroppo, almeno in Italia? Non so, io così parlo, non sto a spiegare, ma parlo anche per esperienza personale. Insomma, si è visto come i familiari di persone affette da demenza poi sono in uno stato veramente di grandissima impotenza e frustrazione, perché i loro cari non vengono considerati come persone.
Certo. E lei dice difficile. Io vorrei dire è molto difficile ed è molto facile. È molto facile perché alla fine tutto si riassume nel imparare ad ascoltare e a scegliere le parole giuste da dire. E questo lo si può fare con un metodo, e questo metodo è l'approccio capacitante. E in sintesi possiamo dire, quindi è facile, ma è difficile perché dobbiamo fare una rivoluzione completa nel nostro approccio. Noi siamo abituati a condurre la conversazione, a stimolare, a fare domande. Sì. Invece no, noi facciamo il contrario, noi dobbiamo seguire l'altro nel suo mondo, non dobbiamo cercare di portarlo nel nostro. E questo è facile, però è difficile perché è completamente l'opposto di quello che siamo abituati a fare di solito. Noi di fronte a una persona che è lenta, rallentata, deficitaria, siamo i protagonisti della relazione. Invece no, noi dobbiamo imparare a restare in secondo piano e a lasciare che l'altro sia il protagonista, che la persona con demenza dica quello che dice così come è capace, faccia quello che fa così come è capace, e noi restiamo in secondo piano. Noi siamo degli accompagnatori, non siamo dei conduttori. Questo, diciamo, è il segreto del messaggio dell'approccio capacitante, e fa sì che questo approccio sia insieme molto facile e molto difficile.
Infatti, dottoressa De Fabbro, qual è la sua esperienza, ovvero l'esperienza delle persone che fanno parte dei gruppi che lei conduce presso la Casa Viola dell'Associazione De Banfield di Trieste? Quali sono le esperienze con le strutture sanitarie?
Allora, Casa Viola nasce nel 2016 per dare una risposta, per affiancare, diciamo, i familiari e dare in qualche modo uno spazio di ascolto esclusivo per i familiari, cosa che non esiste tutto sommato. Cioè, i servizi pubblici, giustamente i servizi sanitari, il servizio ospedaliero e all'ascolto del malato, no?
Sì,
cioè,
sì.
Sono servizi dedicati al malato per fare diagnosi, per seguire il percorso della malattia da un punto di vista terapeutico, eccetera. Dopo si mettono chiaramente in relazione con i familiari, ma sempre in funzione del malato. Ecco, quello che vogliamo invece fare noi con Casa Viola è mettersi in ascolto e a disposizione del familiare per sostenerli e per aiutarli ad accompagnare il loro caro malato. Ecco, e questo. E tutto sommato abbiamo inaugurato un po' un servizio coprendo un bisogno abbiamo creato qualcosa di nuovo, qualcosa che di cui noi sentivamo la necessità, e secondo me i familiari sentivano un po' questa necessità.
Ecco, certamente avete forse tra virgolette copiato, no? Cioè, vi siete specchiati in qualche buona pratica altrove che conoscevate?
Allora, noi devo dire la verità, abbiamo cercato un po' altrove, ma non abbiamo trovato nulla da copiare, e abbiamo rilevato dei bisogni, abbiamo rilevato una necessità di uno spazio, una necessità di formazione, per esempio i familiari chiedono di essere formati, chiedono consulenza, cioè chiedono di essere accompagnati, soprattutto no, nella fase iniziale, quando viene data una diagnosi e si chiedono cosa mi aspetta, no? Come faccio, e adesso cosa devo fare, no?
Certo.
Ecco, in questo senso Casa Viola ha messo in piedi e ha strutturato un percorso di formazione che è strutturato oramai, che viene ripetuto 3 volte all'anno. In questo periodo, in questo ultimo anno di pandemia, lo abbiamo
online, immagino,
online.
No, sì.
E questo, devo dire la verità, è stato un grande sforzo da parte nostra, che non eravamo così preparati e così, no, avvezzi con le tecnologie, diciamo, non eravamo così capaci, però ci ha permesso, in realtà questo sforzo ci ha permesso
di mantenere, no, queste,
sì. No, di aprirci anche a persone più lontane.
Certo.
Adesso i nostri gruppi, il gruppo ABC che conduco io, è un gruppo ABC che si può aprire a persone che si collegano da altri, non da Trieste, ma da altre città, e questo permette anche a questa esperienza di mettere in collegamento esperienze diverse, che però alla fine si vede che un po' il familiare
affronta,
no,
le stesse cose,
simili,
no?
Esatto,
certo,
sono simili, e riescono, no, emerge questo senso un po' di solidarietà, no? Devo dire la verità, è un'esperienza bellissima, questa
immagino.
Cosa dei gruppi online, io non ci credevo tanto perché pensavo che il mutuo aiuto, ero fermamente convinta, io ho iniziato a fare i gruppi ABC in presenza, chiaramente, perché li ho iniziati un paio di anni fa, e fatti in presenza hanno la classica, diciamo, modalità, no, dell'autoaiuto, e quindi il senso di solidarietà, di comprensione, il potersi parlare prima e dopo il gruppo, no? Quindi lavoro di gruppo.
Però invece l'online
manca un po' questo, questo contatto fisico, questa, e invece tutto sommato
Dottor Vigorelli, abbiamo parlato di una buona pratica qual è Casa Viola, e invece per quanto riguarda l'approccio capacitante, lei è formatore a livello internazionale, qual è forse la realtà, la buona pratica di una struttura forse che ha assunto questo tipo di approccio capacitante di cui lei è molto orgoglioso?
Sì, beh, intanto vorrei dire che io la formazione la faccio soprattutto agli operatori, anche che vengono da RSA di tutta Italia, quindi sono i singoli operatori che possono utilizzare l'approccio capacitante indipendentemente da come si è orientata la struttura in cui lavorano. Poi ci sono effettivamente tante RSA in giro per l'Italia che mi hanno chiamato per fare corsi di formazione e che quindi adottano il metodo. E soltanto per dire, mi viene in mente l'Arca ad Esio in Lombardia, tante RSA in Toscana, in particolare ad Arezzo della cooperativa Reses, mi viene in mente Carnaldi a 90 Vicentina, poi nel Bresciano ce ne sono altre, c'è il Centro Servizi Assistenziali di Sant'Antonio di Chiampo, la Madonnina di Vendrogno, e via via potrei snocciolarvene tante.
Ecco, allora di queste ne parleremo nella nostra seconda puntata, seconda di una serie di puntate che abbiamo deciso di dedicare all'Alzheimer e anche all'approccio capacitante. Dottor Vigorelli, so che è un po' brusca la cosa di interrompere così la conversazione, ma così è, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per finire, ma mi riprometto di continuare questo nostro discorso che abbiamo introdotto oggi per riuscire a capire cos'è l'approccio capacitante e quanto ce ne sia bisogno in questo mondo sia per i familiari che per gli operatori che per ovviamente gli stessi malati affetti da demenza senile. Ringrazio i nostri due ospiti odierni, il dottor Pietro Vigorelli e la dottoressa Barbara Fabbro, per essere stati con noi, che invito già da ora ad essere con noi anche nelle nelle prossime puntate che dedicheremo all'Alzheimer. Grazie al dottor Vigorelli, alla dottoressa Fabbro. Grazie anche a voi, cari ascoltatori. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata di Anziani, anzi no, anche in podcast, collegandovi alla nostra pagina web www.sedefvg.rai.it. Rimanete con noi tra un paio di minuti, Marina De Vescovi con Né Stato Né Mercato. Un saluto da Vida Valencic, al microfono, dalla regia Federica Ovan e alla console Bruno Montevecchi. A giovedì prossimo. Grazie. Ciao.
Se non rinuncia al complicato, che sia per sempre. Libertà è un concetto semplice, se non ne sai il significato.